Milano Cortina, Cortina Milano. Ciao caro Max.
Ciao caro Nick.
Siamo proprio in clima olimpico con questi Giochi Olimpici Invernali 2026. In un comunicato pubblicato lunedì sui social, Lindsay Vonn, 41enne straordinaria sciatrice statunitense, ha scritto, commentando anche l'infortunio che l'ha vista purtroppo cadere dopo poche curve nella discesa: "Ieri il mio sogno olimpico non è finito come speravo. Non è stato un finale da libro o da fiaba, è stato solo vita." Nelle gare di sci alpino, la differenza tra una traiettoria strategica e un infortunio catastrofico può essere di appena 13 centimetri. Non ha nessun rimpianto perché per lei la cosa più importante è quella di provare. Dice: "La vita è troppo breve per non darci una possibilità. Perché l'unico fallimento nella vita è non provare. Credo in voi proprio come voi avete creduto in me." Che
Belle,
dire?
belle parole, sono perfettamente d'accordo con lei perché intanto hai 41 anni, se fisicamente sei ancora un'atleta integra, perché non provarci? Le prossime Olimpiadi ne avrebbe avuti 45, poi non ha avuto un incidente legato a un cedimento fisico, cioè è stato praticamente un problema legato all'aver colpito la porta, per cui bisogna provarci.
Corriamo dei rischi anche nella vita, sogniamo, amiamo, saltiamo e a volte cadiamo. A volte i nostri cuori si spezzano, a volte non realizziamo i sogni che abbiamo, ma questa è anche la bellezza della vita. Possiamo provare, ci ho provato, ho sognato, ho saltato.
Cosa possiamo dirle?
Le auguriamo di riprendersi il prima possibile per
Sì,
intanto la
chiaro.
vita di tutti i giorni, visto che dovrà sottoporsi ancora ad
Di
alcuni interventi chirurgici.
tornare a sciare per divertirsi. Beh,
E poi continuiamo a seguire
insomma,
questa.
poi ragazzi, a 41 anni, è giovane, recupererà di sicuro.
E allora, Max, continuando a seguire queste Olimpiadi invernali, delle quali insomma avremo modo di tirare le somme magari nel prossimo prologo a Giochi
Certo.
Olimpici finiti, dovrebbero finire, se non ricordo male, domenica 22
22.
febbraio. Perfetto. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, The Wolf, del gruppo indie rock inglese Mumford & Sons, diamo il via alla nona puntata della quarta stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Che ulula!
Signore e signori, è con noi Fabio Parisi!
Benvenuto Fabio,
E non è
grazie.
arrivato lanciandosi da un ponte o da una scogliera, ma è entrato dalla
Dalla
porta e
porta
entrato
regolarmente.
esattamente. Ciao Fabio, benvenuto
Ciao
al nostro
ragazzi,
microfono, benvenuto a
grazie.
Pick and Pod.
E grazie, no, grazie a te di aver accettato il nostro invito in questa gabbia di matti, per cui
Parla per te.
in questa gabbia di unico pazzo.
Fabio Parisi è un biologo nutrizionista, un personal trainer, un preparatore fisico-atletico, un giocatore, un ex arbitro, insomma, tante
Un
cose.
tuffatore.
Un tuffatore. Dai, partiamo subito da quest'ultimo aspetto, perché oltre che essere così ormai noto sui social network per le tue imprese dai ponti, dalle scogliere, dai
Da
viadotti,
qualsiasi cosa che si possa
ci
tuffare.
dicevi fuori onda che sei anche un po' un portabandiera. A questo punto, così
Sì,
restiamo in clima olimpico, sì, esatto, di questa associazione di persone che non hanno evidentemente niente di meglio da fare nella vita. No, sto scherzando.
No, in realtà è una figata perché è una community super che mi ha permesso almeno a me di conoscere un sacco di ragazzi a livello internazionale. E spagnoli, austriaci, tedeschi, americani, australiani, insomma un po' di un sacco di gente. Allora, visto che qui in Italia è un po' retro, sì, è molto retro il pensiero che si ha sui tuffi, no? Una cosa estrema, difficile, pericolosa. Allora, se stai pericoloso, non farla. E allora abbiamo deciso, io e il mio socio da Trieste, di aprire questa prima associazione italiana di tuffi freestyle, perché chiaramente si tratta di freestyle, non di roba sotto la fin,
certo.
Ma appunto abbiamo provato ad aprire questa cosa qui, quindi facciamo eventi, soprattutto d'estate, facevamo quest'anno anche d'inverno nella piscina Belluno, ma poi ci sono stati vari affaccendamenti che non ci hanno più permesso di organizzarli, sempre per termine di pericolosità di tuffarsi da 10 metri, e, però vabbè, al di là di questo... Sembrerebbe una polemica inutile.
No, beh, appoggiamo, appoggiamo la tua partita.
E quindi cosa facciamo? Facciamo eventi d'estate, soprattutto insieme anche a ragazzi sloveni e croati, e, che facciamo tipo in Istria o certo, appunto nella zona qui veneta, oppure ci spostiamo in Liguria. Insomma, facciamo un po' in tutto l'ambito italiano. L'anno scorso abbiamo fatto un giro che partiva dalla Liguria e siamo poi finiti in mezzo alla Germania. E
ma bisogna chiedere tutta una serie di permessi alle amministrazioni locali, no, eccetera, o si fa molto,
si prende, si va e si arriva al punto,
le forze dell'ordine, poi a quel punto si mostrano le generalità e si vede,
si fa vedere, loro dicono guarda, grazie alla fortuna che i social ci permettono di spingere un sacco questa cosa qua, possiamo sponsorizzarvi. Anzi, il post,
allora,
per portare
Max,
i turisti.
Le ascoltatrici e gli ascoltatori desiderassero provare il cliff diving, cerchino di Fabio Parisi e diciamo ecco questa qua. Associazione come si chiama?
Italy Cliff Divers, quindi Italy è il nome che sarà appunto cliff diver, cioè persone che si
tuffa
dalla scogliera. E quindi si chiama Italy Cliff Divers.
Ma ogni appuntamento sono un paio di tonnellate di emozione,
adrenalina.
Di adrenalina.
La cosa più divertente secondo me di queste giornate è il post, ok? Che è questo down clamoroso adrenalinico, e dove siamo praticamente tutti quanti dei morti a mebe, svuotati completamente, che girovaghiamo distrutti dalla vita.
Zombie.
Però il momento è estremamente adrenalinico, è furia totale.
Beh, allora sorgono spontanee, per citare il maestro Massimo Giacon, un paio di domande. Beh, la prima è: qual è il tuffo nel luogo o per altezza o per difficoltà o per decidi tu che ricordi tra la tua
top 5,
non so come
prima top potrei dire un doppio backflip,
okay,
due capriole all'indietro aperte,
okay,
perché erano
non raggruppate
perché erano 22 metri di tuffo. E che stiamo parlando
quasi un campo da basket,
stiamo parlando tra un settimo e un ottavo piano di una casa, okay, per dare un'indicazione,
certo.
Ed è stata la prima volta che ho fatto un doppio da più di 15 metri, diciamo.
E sei arrivato perfetto,
sono arrivato giusto perfetto in un ambiente bellissimo, fighissimo. E poi l'altro invece, che era il mio trick preferito, che sarebbe una doppia capriola all'indietro ma saltando in avanti, un po' complessa,
okay,
la cosa, che
salti
in avanti
dal bordo, diciamo,
e fai una capriola buttandoti all'indietro ma saltando in avanti doppia, dove prima chiusa, seconda aperta e
poi
da 23 metri, quindi il mio anche record, e in Galles, e quello è stato molto, okay, molto figo.
Però lì non ci sono delle giurie che danno dei voti,
no,
per l'ingresso
lì,
in acqua, quindi
no,
c'è grande libertà,
lì c'è freestyle,
grande serenità.
Lì è freestyle, ognuno ha il suo modo di fare, ognuno ha il suo stile, diciamo, e poi c'è più che altro quello che ti porta avanti è proprio la grinta, l'hype che si crea con i ragazi lì attorno, che ti stimolano.
Ma prima della seconda domanda che mi era sorta guardando Massimo, ce n'è una terza che mi viene così: ma c'è uno spirito competitivo sano che può portare
totale,
sano però
totale,
quindi non è che io adesso vengo a saltare,
no,
voglio
totale,
essere bravo
lì
come
figata,
te, quindi mi
no,
faccio
esatto,
male,
esatto, la figata dei tuffi è che
voglio andare a saltare,
no, cioè è assolutamente importante questa cosa,
no,
essendo
che
essendo che estremo come cosa, essendo che è pericoloso un errore, ti può effettivamente portare a seri danni,
con calma.
Di fare piccoli passetti, e se te la senti quella giornata ti tuffi, se non te la senti non ti tuffi, non sei costretto da nessuno, anzi tutti ti rispettano, soprattutto se ti fermi e se rispetti il tuo momento, se dici no, oggi non è giornata, fondamentale. E poi insomma, se vedi ci sono tantissime persone che sono più forti di me, ma decisamente più forti di me, però se tu fai anche una cosa normalissima, comunque tutti sono gasati, ti piace,
sì,
cioè lì non c'è competizione.
Diciamo anche quanto tempo ciascuno ci dedica, immagino, perché ci sarà sempre uno
che
più bravo.
Tutti
quindi
giorni...
la seconda domanda, che poi potrebbe essere la prima di quelle che sempre guardandoti mi è venuta in mente, è: ma come mai hai iniziato tutto questo?
Perché... non lo so, in realtà, cioè, allora,
cioè,
io da
primo
piccolo... Io da piccolo mi buttavo da ste scogliere quando andavo in giro con i miei famigli, con la mia famiglia.
Quindi già eri già un amante di tutti.
Sì, mi buttavo, mi ricordo in Sardegna, in Puglia, quando andavamo, mi buttavo sempre, cioè andavo su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Poi piano piano ho imparato da solo, perché non c'erano ancora i social media, tutte quelle cose così, a fare qualche capriola, e poi da là si è proprio sviluppata tutta la mia passione. Però sì, dal nulla effettivamente mi è venuta sta cosa spontanea di...
Ma fate un sopralluogo, controllate
chiaro,
prima,
fondamentale. Prima regola è il safety, cioè safety first, depth check, quindi controlli la profondità, controlli il fondale, controlli che non ci siano alberi, anche se ti sei sempre tuffato nel suo posto, ritorni,
sì,
e ricontrolli,
cambiare,
perché cioè, nel senso, soprattutto sai, quando ti butti nei laghi, quando ti butti nei fiumi, quando ti butti in queste cose qua, magari il mare è già un po' diverso da questione, però soprattutto quando ti butti, a meno che non ci siano frane, no, cose così, e fondamentale guardare sotto, non ci sono state alluvioni che ti portano alberi, che ti portano rocce, cose,
certo.
Fondamentale, anche perché basta una volta sola e poi...
Sì, no.
Sì, esatto. Senso, quindi... Infatti non chiederemo se ci sono stati eventuali infortuni,
no,
anche
no.
Se la pallacanestro sicuramente può portare degli infortuni, anche la pallacanestro.
Secondo me, guarda, io personalmente ho sempre fatto molto di più giocando a pallacanestro che tuffandomi.
Diciamolo, quindi
tuffatevi
in sicurezza.
Esatto, e starete in salute.
Sì.
Giocate a pallacanestro in sicurezza e non è garantito.
Max,
hai anche qualche stuntman in mezzo al
sì,
gruppo?
Sì,
che...
sì, conosco un paio di ragazzi che fanno stuntman.
Sicuramente.
E, un ragazzo veramente molto bravo, che ha fatto anche qualche, appunto, non so come si chiama, tipo controfigura,
sì, controfigura
di qualche attore.
Non
e...
di Tom Cruise, perché lui è direttamente protagonista delle sue follie. Anche a Parigi,
però...
alle Olimpiadi, è arrivato giù da solo.
Però, però è incredibile, perché loro fanno veramente tutto, qualsiasi cosa un po' no, estrema, folle, le provano tutte quante e raggiungono un certo livello.
Vabbè, poi... Max, non abbiamo le competenze psicologiche per fare un'analisi come mai Fabio
no,
abbia
no,
questo
no.
disperato bisogno di
no,
adrenalina.
No.
Però se hai fatto in sicurezza ed è una cosa sana e porta a conoscere persone, non solo italiane, ma a maggior ragione in tutto il mondo,
questa...
diventa una cosa
meravigliosa. Questa cosa qua, se devo essere sincero, mi ha permesso di imparare l'inglese, ad esempio, che io ero una capra clamorosa, uscendo dalla scuola.
A proposito di amanti delle scogliere estreme,
esatto.
Le capre sono, non si tuffano, però,
però
sono molto brave a raggiungere punti.
Anche nelle dighe si mettono,
sì, sono,
che
sono straordinarie. Max, hai una di quelle manette per lanciare testa croce?
Sì, ce l'ho, perché...
di recente c'è stato il Super Bowl e come sai si parte sempre tra le canzoni patriottiche americane, l'inno americano, eccetera. A un certo punto lanciano la moneta per decidere, ogni volta la moneta è particolare.
Hai guardato la partita?
Certo, assolutamente in diretta. E quindi volevo lanciare la moneta per dire, cominciamo dal biologo nutrizionista testa o personal trainer croce?
Ti lancio personal trainer.
Okay, personal trainer, vai.
Allora, molto semplicemente ho frequentato scienze motorie a Padova,
sì,
e mi sono laureato nel 2018 e da lì poi sono entrato subito a lavorare in palestra alla Corpo Libero, dove ho fatto quella lì a Montà, se la conoscete.
Sì, certo.
E lì ho fatto un paio di anni, due o tre forse anche, di appunto istruttore in sala pesi. L'ultimo anno poi sono anche entrato anche in un'altra palestra, e nome era PT Lab personal trainer,
certo, il centro a Padova,
ho fatto un po' di esperienza lì,
one to one,
esatto, e poi lì in realtà è arrivato poi subito il Covid, perché al 2020 abbiamo cominciato a lavorare online e io da là ho scoperto la possibilità di lavorare serenamente per i cavoli miei, diciamo, quindi in partita IVA, quello che è, e da là mi sono aperto sul mio posticino dove ho cominciato soprattutto a lavorare qui appunto come uno a uno o lavori di
quindi
coppia,
porti avanti insomma, questo lavoro di personal trainer sia online
che in presenza. Poi anche la possibilità di muovermi, certo, se le persone non hanno possibilità di insomma di uscire.
Da là, poi in realtà a questo, perdonami, c'è anche il discorso della preparazione fisica della pallacanestro.
Esattamente, no? Perché poi da là, piano piano, acculturandomi, facendo esperienza, sono stato chiamato inizialmente dal Gattamelata,
sì,
a fare insomma da preparatore atletico, e il secondo anno poi è stato molto molto figo alla guida di Michele Tomei,
e della Fra, stata esatto, nostra ospite la scorsa anno.
Quindi è stata veramente una figata di anno, molto molto stimolante, e soprattutto lì secondo me mi ha arricchito un sacco a livello di esperienza, comunque portata da due professionisti comunque nel campo insomma da anni, e quindi mi ha sicuramente mi ha permesso di crescere molto. Le ragazze poi la stagione è andata super bene, cioè mi è mancato veramente un'unghia per la promozione, ma insomma senso, alla fine sì, l'importante è sì, perché eravamo mi pare arrivati in finale, non vorrei dire, però adesso qualche ricordo un po' annebbiato.
Sì, come Michele sì, l'anno dopo Francesca invece ha tenuto la promozione quando hanno fatto la squadra mista con Padova e Terme Team Up.
Esatto,
che sono tuttora adesso in categoria, come sì, abbiamo raccontato quindi, anche in altre occasioni.
Quindi quella è stata una bella esperienza. Poi nel secondo anno mi sono stato chiamato anche dall'Imena, dove ho fatto due anni. Sono rincoglionito io. Due anni con le giovanili. E quest'anno invece ho cambiato fronte e sempre da altri, con tramite amicizie e quant'altro, sono entrato nel mondo del calcio, anche per ampliare sempre conoscenze e quant'altro, quindi seguo una squadra di under 15 a Mestrino, il Mestrino United, e che anche lì è bello
stimolante.
Quindi
dopo il Manchester United sappiamo che esiste anche il Mestrino United.
Il Mestrino United.
Hai capito? Diavoli rossi anche loro come...
Esatto. Quindi,
come quelli
quindi
di Manchester.
Da lì poi in realtà si è sviluppata la passione, cioè l'idea di diventare anche nutrizionista, soprattutto, cioè nel senso, nutrizionista è arrivato dopo... essere diventato diciamo
così abbiamo dopo motori, la testa e croce o croce e testa che fosse
giusto
ma Max sceglie sempre giusto, la moneta era con doppia testa o doppia croce, cioè sono di quelle che
guarda che poi ci credo poi.
Per cui lì è stata una questione che ogni volta che allenavamo le persone, i ragazzi mi chiedevano cosa posso mangiare,
certo,
cosa
prima della gara,
dai,
dopo la gara.
Allora io tipo non sapevo niente e ho detto ma sai cosa facciamo, studiamo e
un'altra laurea
e proviamo a vedere cosa succede. Quindi sono diventato nutrizionista nel 2024, e ho fatto l'esame di stato e lì, cioè secondo me è proprio effettivamente una figata atomica, la nutrizione mi appassiona un sacco, è bellissima, è veramente super soggettiva, quindi tu puoi avere un sacco di conoscenze ma poi devi effettivamente incanalarle nella persona che hai di fronte, e infatti la cosa che più piace a me è ascoltare effettivamente al 100% la persona e creare poi un piano che si adatti al 100% allo stile di vita della persona. È inutile far fare alle persone i salti mortali,
a meno che non vogliano fare cliff divers.
Esatto, a meno che non vogliano fare cliff divers, ma cioè è inutile fare una roba che li stressi,
giusto,
che poi alla fine se tu stressi una persona non ottiene niente. Quindi cioè, lì
con una serenità e un lavoro di concerto, un abito sartoriale su misura per portarli all'obiettivo.
L'obiettivo che si pone, che la persona si pone, poi si disquisisce anche sull'obiettivo, perché tante volte le persone
magari
hanno degli
arrivano
obiettivi,
con un obiettivo non chiaro, dice.
Esatto, o non chiaro o estremo. Che magari dicono no ma io devo togliermi,
sì, anche Massimo vuole diventare un Iron Man domani però
quindi,
hai
allora quindi, dico, allora... guarda secondo me prima di diventare l'Iron Man domani facciamo lo step prima, proviamo
lui
a fare
ha provato
cose.
A chiedere a Maga Magò, Mago Merlino e tutti gli altri ma non erano disponibili
anche a Maga Magella
esatto, ma in tutto questo studiare la scienza motoria e, o le scienze plurale motorie e la scienza della nutrizione, la biologia, c'è anche la passione da sempre di giocatore di pallacanestro che in questa precisa, in questa specifica stagione sportiva, quindi la 2025-2026, ti vede in campo con la DR1 del Poc-ta-Poc di Saccolongo.
DR2?
L'ho già tirata?
Sì.
Cancelliamo qua il coach se ascolta.
Guarda che poi
ti vede in campo con la DR2, l'ex promozione del Poc-ta-Poc di Saccolongo. Max nei suoi appunti scrive mano calda, ma questo da sempre, stai viaggiando a quasi 14 punti di media, in questo momento che registriamo, che è il 10 di febbraio, siete in terza posizione in classifica dietro Lovo Basket Rovigo, squadra con budget per la categoria e ambizioni, sì, la Piovese, sì, del quale abbiamo avuto il coach, sì, Adelissandron, nostro protagonista, sì, in compagnia anche però di Selvazzano Basket, che sta, sì, facendo molto bene, e della scuola basket Padova Ovest, altrimenti nota come Testudo Modigliani o roba, esatto, di lì, e
del... o anche Atletico Modigliani.
O Atletico Modigliani, quello che è, il coach Emanuele Fiorotto. Raccontaci un po' questo girone sud di DR2 e della vostra stagione come PTP.
Vai. Ma allora, in realtà, secondo me come gruppo è una figata, è veramente molto bello, super affiatato. Molto molto competitivo, secondo me, sì, probabilmente oserei dire quasi di più competitivo in allenamento alcune volte,
più dura l'allenamento della gara,
più dura l'allenamento della gara, e...
come le grandi squadre, insomma. Quindi... come il Dream Team del 92 che sì, dicono però... che gli allenamenti tra Jordan e Johnson e Bird e gli altri fossero durissimi, poi andavano in campo e gli andavano 70 gli altri. Vabbè, non è proprio così,
non penso che siamo a quel livello là, però insomma
c'è questa cosa bella dell'allenamento,
questa cosa bella, diciamo che
allora mettete cercato... l'allenamento a pagamento, studiamo questo suggerimento,
no? Non so, secondo me è meglio di no,
no, comunque
meglio di no, il linguaggio potrebbe essere un po',
esatto, bene, con però... delle cuffie per
fai un VM 18 e risolvo il problema,
esatto, paghi quindi, consapevolmente di ascoltare quindi... una Minors Veneta,
esatto, però minor. Allora diciamo che no, no, come gruppo è sempre stata una figata, nel senso sono entrato lì 2 anni fa, sì, tre, certo, anni fa, e grazie a Jack che appunto mi ha buttato dentro in corsa mentre eravamo al torneo del POC con l'estivo, e sono entrato in un gruppo dove io mi vedevo veramente come l'ultima ruota del carro, perché venivo da appunto da arbitraggi, venivo da una stagione all'USMA diciamo a mezzo servizio, sì, e una stagione dopo mi sono fatto male al ginocchio, quindi dove ho giocato un annetto ma insomma in maniera altalenante, e quindi sono preso una squadra dove c'erano, dove militavano ragazzi che insomma importanti, che avevano giocato anche a livelli insomma decenti, e per cui insomma sono entrato in questo mondo e ho detto madonna, che nel senso, meglio cercare di tagliarsi uno spazietto, sennò qua faccio panca per i prossimi 2-3 anni. E poi in realtà
però,
la cosa è girata,
personal trainer che fa panca potrebbe anche panca avere piena, un senso,
sì, no, insomma, mi sarei tenuto in allenamento lo stesso, cioè non è che mi... quindi no dai, a parte gli scherzi, no,
se uno prima, torna per giocare vuole anche giocare,
ah no, è chiaro, insomma, senso, anche perché sai magari avendo 30 anni e passa posso dirti faccio anche altro, se devo fare, se devo far panca,
per no cui... perché non mettersi a tuffarsi da dei ponti,
esatto,
esatto, esattamente, per cui vabbè, al di là di questo la prima stagione è andata molto bene, sono arrivati in finale, poi io lì ho avuto un grosso infortunio alla spalla dove me la sono lussata e quindi ho perso gara 2 dove i miei hanno resistito un botto, ma poi insomma giustamente ha vinto la squadra più giovane, però
contro Est.
L'anno dopo invece siamo arrivati quinti, mi pare, quindi c'era la formula che non riuscivamo a, cioè
sì, perché passavano le prime quattro.
Invece quest'anno dovrebbe essere un po' più tranquilla la questione, perché insomma vengono comunque prese le prime 8,
sì.
Noi siamo messi direi discretamente,
tu, come abbiamo già raccontato parlando appunto con Adelissandron di Piove, poi la vincitrice del tabellone playoff è all'interno del girone, quindi un campionato a sé stante,
vi conoscete,
battaglierete tra di voi,
esatto, cioè già ci conosciamo, poi appunto saranno le stesse partite nei playoff, quindi sarà secondo me molto molto a vincere, diciamo che secondo me il girone sud è abbastanza diviso tra insomma parte, cioè tra la media classifica alta, insomma tutte squadre,
sì, diciamo che c'è lì con Selve che ha già il record al momento che registriamo negativo con 8 vittorie e 10 sconfitte in nona posizione, ma l'ottava che è 90 invece ne ha 10 di vittorie, 8 di sconfitte, quindi... lì sembra esserci un po' un segno,
sì, e comunque anche con Selve, cioè insomma comunque da rispettare,
avete vinto di 3 punti voi in trasferta,
sì, diciamo che eravamo anche senza playmaker e poi anch'io sono fermo perché mi sono ripreso un'altra stecca sulla spalla per andare avanti alla grande, quindi
non va più male, quindi, in partita di basket, che non
sì,
mi...
ho sempre detto
vuoi una battutaccia, ma
devo smettere,
la prossima gara è Sacco Longo contro Ponte Longo. Basta.
Longo.
So che abbia inventato i nomi veneti a mettere tutto sto.
Però c'è questa pagina che li traduce in inglese che è meravigliosa. Vabbè, quindi
questa stagione secondo me è molto bella.
State
perché
divertendo,
appunto,
state
stiamo divertendo
bene,
perché secondo me rispondiamo molto bene durante le partite. Poi è chiaro avere qualche scivolone, ma quello insomma fa parte del percorso e secondo me è meglio averlo durante la stagione, chiaramente,
assolutamente, anche perché tanto non c'è la lepre che arrivando prima,
esatto, che prima allora sali su, cioè, oppure che devi arrivare tra le prime quattro. Quindi secondo me ci sta anche a livello proprio di umore, che insomma ogni tanto ci fa tornare con i piedi per terra, e per cui secondo me va bene così. Però insomma a livello poi di singoli e quant'altro, che tu perda, che tu vinca, si va sempre fuori, si mangia, si ride, si scherza, ma
Certo.
quella alla fine rimane sempre la cosa più bella, secondo me, a livello minor, se a livello insomma post lavoro, che è
Ma
giusto, proprio giusto che sia.
io ho visto la vostra partita a Piove di Sacco,
Ah,
quindi
ok.
posso dire che, cioè, anche dal punto di vista beh, come intensità, come agonismo, eccetera, è stata una partita divertente, cioè non mi sono annoiato.
No, sicuramente, allora, secondo me, conoscendo la squadra, noi abbiamo giocato non al 100% sicuramente, per cui secondo me possiamo dimostrare di più. Avevamo probabilmente un momento di down che si stava creando in queste due partite che poi abbiamo perso contro Rovigo, ma
L'importante è che l'app l'ho trovata nella
sì,
parte finale, quindi.
sicuro.
Però
Esatto.
c'è, cioè, anche dal punto di vista, ripeto, tattico, tecnico, eccetera, è stata una partita
No, ma infatti è proprio,
divertente.
cioè, secondo me il bello della nostra squadra è che girava un sacco la palla e quando gira, secondo me siamo belli da vedere, ci sta, perché se non c'è il singolo, no, che deve fare 50 punti per vincerla, ma è proprio un
Avete anche
aiuto di
qualche bocca
squadra.
da fuoco, quindi.
Sì, ogni tanto capitano fuori questi singoli che vengono fuori, si fanno queste partitine
Bello,
interessanti,
bello. E
quindi.
allora Max, ci prendiamo una prima pausa in questa bella chiacchierata con Fabio Parisi, dando la palla e il microfono al nostro professore preferito di tutto l'Ateneo Patavino, e quindi palla e microfono a Simone Grigoletto per il suo time out. Vai Simo!
Vai Simo, vai, vai.
Per Nick e Max, oggi il punto di partenza è forse più strano dei normali timeout, e voi mi direte: più del solito? Beh, sì, perché nel 1966 esce Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, il regista italiano che ha firmato uno dei capolavori del genere western. E qual è il buono, il brutto e il cattivo dello sport? E per essere un po' più specifico, che cosa lo sport può comunicare di buono, di brutto e di cattivo? Il discorso è decisamente più lungo dei 2 minuti e 33 secondi di durata media del mio timeout, ma provo ad abbozzare tre esempi e lo farò procedendo in senso inverso. Il cattivo, Ja Morant, talentuoso giocatore dei Memphis Grizzlies che era dato in partenza in questa fase finale del periodo NBA dedicato agli scambi. E invece no, 4 giorni fa, alla chiusura del mercato, Morant non è stato scambiato. Il perché ce lo spiega Brian Windhorst, uno dei miei giornalisti preferiti di ESPN, che dice che il giocatore di Memphis non solo non ha valore sul mercato, ma ha un valore negativo sulla base del suo modo di essere ed esprimersi fuori dal campo. Il cattivo, per l'appunto. Il brutto, ovvero il mio adorato All-Star Game NBA, che fin dall'adolescenza mi fa compagnia in una notte di mezzo febbraio. In scena il prossimo weekend, la partita delle stelle dovrebbe essere lo spettacolo che più di ogni altro celebra e comunica il nostro amore per la pallacanestro. E infine il buono, che singolarmente in questo caso fa di nome cattivo, Bad Bunny, il performer portoricano che incanta sul palcoscenico musicale più ambito al mondo, guarda caso quello dell'intervallo di un evento sportivo, il Super Bowl. Il video del suo spettacolo, nel momento in cui registro, è online da 12 ore e conta 22 milioni di visualizzazioni, quasi 2 milioni ad ora. E in questa joint venture musicale sportiva, sport e musica vogliono comunicare tutto il buono dell'America pluralista, non violenta e antitrampiana che trova il suo apice nella frase conclusiva dello show proiettata in inglese, perché in campo si parla solo spagnolo, l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore. Ora, io ho parlato di giocatori ed eventi sportivi di risonanza mondiale. A voi l'arduo compito di parlare del buono, del brutto e del cattivo che c'è nello sport locale.
E allora, caro Max, vedi, lui sta, il professore sta sveglio di notte da sempre per l'All-Star Game NBA, cosa che io ho abbandonato da troppi anni. Io invece sto sveglio di notte per il Super Bowl, che è scritto staccato. Quest'anno era la 60ª edizione, e appunto nell'Halftime Show abbiamo avuto un Bad Bunny straordinario che ha avuto un grandissimo successo non solo da un punto di vista musicale, ma anche dello show che hanno allestito e portato avanti, del quale ci ha parlato proprio
Mi ha
Simone.
stimolato curiosità, andrò a
Coniglio
vederlo.
cattivo? Beh, su YouTube lo trovi sicuramente, ci sono spezzoni singoli, ma anche tutta la durata, ci sono un sacco di riferimenti al Sud America, insomma, tante cose che ti puoi anche come delle chicche dalla maglietta che lui portava, col numero 64, al cognome della madre, insomma, ce ne sono tanti di riferimenti. Anche politici, oltre che sociali, socioculturali, quindi direi che è interessante. Bad Bunny lo possiamo mettere sicuramente nella parte del buono. A proposito di buono, brutto e cattivo, Sergio Leone, Ennio Morricone, qua rientriamo nella mia top 3 di tutti i tempi sui film, no, Max?
Assolutamente, considerando poi la storia di quel film là, che è una roba fantastica perché basso costo, una fatica boia a trovare, e poi girato in Italia, trovare i fondi è stato impegnativo e ha venuto fuori un qualcosa di incredibile.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Durata media del professore 2 minuti e 33 il suo time out, e nonostante sia così corto, riesce a essere così pregno di cose
È
interessanti e
incisivo.
incisivo. Beh, intanto partiamo dal cattivo. A te, Ja Morant, come giocatore di pallacanestro, piace?
Non
Non
necessariamente,
necessariamente.
secondo me, cioè a livello atletico clamoroso,
Clamoroso.
incredibile, cioè ci sono di quegli animali che giocano, che sono delle cose che noi umani non possiamo comprendere, cioè sono dei incredibili, cioè nel senso pazzeschi, cioè fanno delle cose che veramente sono assurde, però poi io dico sempre che secondo me la pallacanestro e comunque poi soprattutto quando hai così tante luci addosso, cioè la testa fa tutto. E avere insomma atteggiamenti di questo tipo, considerando quanta gente ti vede, cioè, secondo me, una persona, purtroppo per la persona, una persona famosa, una persona che sia
Dice
un
delle
giocatore, o
responsabilità.
un cantante, un attore, hanno delle responsabilità, chiaramente, che tu lo voglia o che tu non lo voglia. Quindi,
Sì, non sempre questi giovani atleti che vengono da dei mondi spesso
no,
difficili di
chiaro,
partenza
è
hanno poi quegli
chiaro.
strumenti o quegli anticorpi o quelle persone sane, nel
Che
senso
aiutano
migliore del termine, che possono aiutarle a essere
a far capire
quel
che
famoso, no,
insomma.
bambù che aiuta la pianta all'inizio a svilupparsi in modo sano prima che diventi autonoma. Ne sono tantissimi gli esempi nel
Sì,
football
chiaro.
americano, nel basketball,
Anche per passi
prevalentemente.
veramente da avere zero a avere milioni.
Non è facile gestire.
Avere milioni, quindi poi inciampi magari in alcune cose che però, cioè, se facessero una bella scuola di, come si chiama qua, educazione civica,
Perché no? Quindi Ja Morant ha un valore ormai nel
probabilmente.
mercato negativo, vedremo quando il suo contratto scadrà, dove andrà ad accasarsi. Comunque ci sono sempre franchigie, come noi diciamo, e una volta mio padre, un ragazzo italiano, mi fa: ma per me le franchigie sono solo quelle dell'assicurazione. Ho detto: ah, sai, sono dei termini che noi utilizziamo, la lingua, per noi è normale, franchigia NBA, no? Vabbè, faceva sorridere questa cosa che dai per scontato un lessico molto
Però
gergale, riferimento alla pallacanestro americana, e dice: ma perché le chiamate franchigie? Bellissimo.
bellissimo.
È così, cosa ti devo dire? Parlando invece di brutto, lo Star Game, brutto o bello? Inguardabile,
Inguardabile,
inguardabile.
cioè, almeno che
No, no,
giocassero, cioè, è
cioè,
veramente terribile,
tra l'altro
secondo me.
quest'anno, se non ricordo male, cos'è? United States of America contro il resto del mondo, una roba del
Ah, non
genere.
so, guarda,
Stranieri
talmente,
contro
talmente, talmente
indigeni,
poco che lo seguo che non.
cowboy contro nativi.
Se giocassero seriamente sarebbe
Quando giocavano
interessato.
seriamente
Era
era uno
incredibile.
spettacolo,
Eh
sì.
sì,
Forse
eh sì.
l'ultima volta che hanno fatto una parte dello Star Game serio è stato dopo la morte di Kobe
Eh sì,
Bryant, quando per
secondo
onorare un grande campione se le sono date nell'ultimo
Però,
spezzone della
esatto. Sì,
partita.
poi tra l'altro l'ultimo spezzone, che
Sì,
per carità.
però insomma, comunque lì abbiamo visto che quando i migliori giocano
È
seriamente
un'altra
è
cosa, è
un'altra
un'altra
cosa.
cosa. Ma tipo pensa a quello Star Game del 2001 clamoroso con Allen Iverson, Vince Carter, con quel recupero incredibile che hanno fatto. Cioè, quella è una figata,
Ah,
perché
sì.
quello
Purtroppo è diventata un
è sì,
po',
un ciapettino.
visto il periodo dell'anno, anche carnevalesco, potremmo dire, nella città peggiore però del carnevale, perché il carnevale nasce con una bella storia, Max, che la racconteremo una volta in un altro podcast.
Quindi devo fare una ricerca.
Perché no? Vabbè. Simpatico, frittelle, galane, periodo in cui bisogna andare un po' di magro. Però.
Ti ringrazio.
No, tu in generale, tutti noi.
Grazie.
Vabbè, il professore ci lancia praticamente lui il ponte addosso. Cioè invece che lanciarsi noi dal ponte, lui ci scaraventa un ponte addosso di 7 piani, di 22 metri, ci dice qual è il buono, il brutto e il cattivo della pallacanestro locale, della pallacanestro padovana.
È una
della
sfida qua. Che possiamo
è una
accettare.
Sfida che possiamo accettare, questo guanto esatto. Bianco da gentiluomo. Facciamo rispondere magari su uno di questi aspetti prima il nostro ospite,
certo,
poi intervieni tu, non a gamba tesa, non a cartellino giallo, perché poi col VAR lo riguardiamo. Vai,
no, sicuramente,
dico, quello che ti viene in mente.
Sicuramente come prima cosa che mi viene in mente, se dovessi pensare al brutto, è un po' l'atteggiamento che alcune volte viene fuori da certi campi, da parte del pubblico,
certo.
A livello sia giovanile sia senior, chiaramente. E nei confronti degli arbitri, ma anche degli stessi giocatori, in realtà non per forza bisogna prendere gli arbitri, ma effettivamente insulti pesanti riferiti anche ai ragazzini che sanno a livello giovanile che potrebbero essere vostro figlio e tu lo vai a insultare in maniera clamorosa come lo stesso arbitro, lì veramente perde completamente tutto il significato di sport, che magari le squadre vogliono, gli allenatori o comunque i formatori vogliono passare ai ragazzi giovani, vengono persi da dei chiamiamo le persone che sono messe lì sul pubblico a guardare e invece che tifare, far capire quanto ci tengono a farvi che la propria squadra vinca, incorrano in ciampino in questi comportamenti davvero
questo è sicuramente un aspetto terribile. Brutto che vorremmo che sparisse da tutti i campi di tutti gli sport, però purtroppo gli incivili, i maleducati, i facinorosi, i cretini, scegli tu, purtroppo ci sono sempre, bisogna isolarli, emarginarli sempre di più e portare avanti una cultura positiva, nelle palestre, negli stadi, sperando che ovviamente questo, come diresti tu Max, è anche il riflesso della società civile, quindi è difficile se ci si manda a quel paese in macchina che poi allo stadio non si insulti l'arbitro, però arriveremo forse a tempi migliori. Lavorando sui giovani, che sono il bene più prezioso che abbiamo e quindi potrebbe essere il bello.
Il
giovane, il basket giovanile, i bimbi, le bimbe che giocano, no, dimmi tu, cos'hai? Vedo che hai degli appunti.
Sì, mi sono scritto due appunti proprio perché ho accolto la sfida del prof.
Vai.
Allora, il buono potrebbero essere le braci di passione che Padova ha.
Ma le hai visto tutte con la lettera iniziale, sono buono e braci.
Esatto.
Adesso voglio vedere se le hai tutte giuste.
No, no, non sono tutte giuste.
Padova ha tanto fuoco che, sotto.
Sotto. Infatti ogni volta che c'è un evento lo vedi.
Sì. Che sia un torneo, che sia una partita di cartello, che sia una manifestazione.
Il brutto, secondo me, è la mancanza di impianti, soprattutto impianti minori, tra virgolette, dove allenare il settore giovanile, allenare.
Sì, anche promozione sportiva con il mini basket e poi di conseguenza il settore giovanile. Grande carenza di impianti.
Il cattivo è la mancanza di rispetto che va da questi episodi
che
di mancanza di rispetto nei confronti degli altri, cioè, ma anche la mancanza di rispetto tra le società, che comunque ci sono alcune dinamiche legate allo svincolo sportivo che hanno portato a dei comportamenti
non rispettosi,
estremamente aggressivi, irrispettosi nei confronti degli altri. Poi magari si lamentano che non hanno il supporto delle società minori, però poi se tu maltratti i servi della gleba non è che puoi avere il rispetto e la passione, eccetera.
Quindi... Bravi, dai, vi faccio un applauso perché adesso non so se il professore, che lui è sempre però molto magnanimo, dirà che avete risposto in modo meraviglioso alla sua domanda, perché è inclusivo e accogliente, però bravi, avete risposto. Vabbè. Secondo me ci saranno sicuramente tanti altri aspetti, però potrebbero essere oggetto di un giorno di un'altra chiacchierata. Io direi, Max, che è il tuo momento.
No, ti ringrazio, la mia domanda.
Quella è tua, eh.
È mia, mia. Sei pronto?
Vediamo cosa mi
Quando,
aspetta.
Dove e perché hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Allora, tantissimi anni fa, forse era il 99, e avevo 6 anni. Venivo da un anno di nuoto e un anno di ginnastica artistica, che quasi potrei anche dire che mi sarebbe piaciuto continuare tutto il suono della ginnastica artistica, vedendo poi che sono arrivato a tuffare, vuol dire che c'era una base di, che
Certo,
avevo
di
voglia di,
controllo
quella mi, esatto, controllo
motorio,
motorio, tutte le acrobazie in aria,
acrobazia,
quelle cose
certo.
così, mi sarebbe effettivamente piaciuto continuare, ma poi sono entrato grazie al mio papà. All'epoca
Certo.
giocavo a San Bellino, quindi ho fatto tutto il mini basket lì,
Fulgor
e
San Bellino.
Fulgor San Bellino, quindi giocavamo tra il campetto all'aperto e la Briosco, che era la scuola media, lì a
Certo.
San Bellino, e praticamente il campettino marcio dentro al patronato di San Bellino. Dove, cioè, non posso spiegarvi il pavimento com'era, però insomma è stata sicuramente un'esperienza
Conosco.
incredibile. Quindi abbiamo fatto lì tutta quanta la mia parte di mini basket. Poi sono entrato nel mondo del basketlandia, penso fosse a cavallo tra quinta elementare e prima media. Facevo il doppio campionato, chiamiamolo, facevo sia San Bellino che basketlandia, e lì ero la guida di. Oh mio Dio, aspetta, come si chiamava? Massimo Tomasini e Lucia, non me lo ricordo, e lì abbiamo fatto una bella annata e io ho fatto il mio primo torneo in giro per l'Italia. Sono andato a Matera, al torneo dei Sassi di Matera,
Bellissimo. Bel torneo.
bellissimo, è stata un'esperienza incredibile. Abbiamo
Ah,
fatto
sì.
uno scambio con
Certo.
i materani,
Sì,
materesi,
Materani,
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 Materani.
con i materani. E poi anche loro sono venuti
Torneo
qua.
di
Bravo,
fine anno Aquilotti tra i più ambiti, perché è
hanno
lungo,
fatto
dura una
un'Unione,
settimana,
esatto, hanno fatto mi pare
perché
un torneo col
è un
Petrarca
torneo
anche.
mondiale,
Un torneo
sì.
eh sì,
Ci
sì,
sono squadre da
internazionale.
tutti i continenti, è
Mi
pazzesco,
ricordo questa foto che
assolutamente.
aveva fatto mio papà di una squadra, penso fosse
Sì,
israeliana, e
possibile.
Giordano. Mi ricordo con
Sì.
tutti i nomi dietro, di Mohammad, Assad, e robe così, quindi facciamo molto. Cioè, questa foto che mi ricordo impressa nella mente, che aveva fatto lì in mezzo alle piazze. Però vabbè, qui anche quello è un terreno molto carino. E non vorrei dire che sia stato anche l'anno, può essere, del torneo della Befana?
Sì, gli
Sì,
Aquilotti dovrebbe
l'Aquilotto, sì.
essere
Ecco,
quell'anno lì.
quindi ha
Quindi
fatto quei primi due tornei molto belli, che sono
subito hai
una.
acceso la
Si è
passione.
accesa la passione, da là poi ho fatto tutta
Tutta.
l'adolescenza lì nel Basketlandia, fino all'ultimo anno in cui poi dopo abbiamo fatto, mi pare, prima divisione, Under
Sei?
19, e l'anno dopo sono entrato in Serie D a
Hai nei
Mestrino,
Raptors di
ai
Mestrino.
Raptors
E
di
c'era
Mestrino,
Enrico Cogo come
esatto,
coach?
con il mitico Koge che ho ritrovato
A
poi a
Selvazzano,
Selvazzano
certo.
contro quest'anno, dopo 2000 anni che non ci vedevamo, diciamo, come giocatori,
E in tutto questo diciamo che di un percorso di insomma, settore giovanile che poi sfocia in una prima squadra, in qualche modo possiamo dire, non che è una battuta d'arresto, ma parallelamente, quindi più o meno nel 2011-2012, quando hai
Esatto,
18-19
13, sì,
anni,
13.
quindi da un certo punto di vista tardi per
Sì,
cominciare rispetto ad
si
altre
adatta
colleghe e
sicuramente.
colleghi, inizi ad arbitrare il tuo percorso con la
Sì.
FIP nel mondo della CIA, che non è
Il
quella americana. Ma è,
comitato.
no, allo stesso tempo comunque non è a caso l'acronimo che hanno scelto, no, perché lavorano alla grande, e inizia ad arbitrare. Quindi poi quando si inizia ad arbitrare, tra l'altro la tua è una escalation
Sì, è stata molto
rapida,
rapida, con
una enfant
un
prodige del
brusco
fischietto, e quindi un
arresto.
po' devi interrompere
Sì, ho
il
interrotto completamente
gioco
in
di.
realtà, perché ho
Ma
fatto
raccontaci questa esperienza di circa 7-8
7-8
anni,
anni,
nella
sì.
quale 9 hai arbitrato praticamente fino al Covid,
Sì,
quindi
esatto, al Covid
27enne
lì
hai
ho poi
interrotto.
interrotto.
Vai.
Allora, lì sono partito nel 2000 e ho fatto il corso nel dicembre 2012.
Sì.
Ed era il primo anno che giocavo, ho fatto mi pare 2012, 2013, 2013, 2014 in Serie D, mi
Sì.
pare.
Max, negli appunti suoi hai esattamente 31 presenze a Mestrino nel 12-13,
Vedi?
33 presenze nel 13-14 in Serie D, e quindi abbiamo tutto.
Sì,
E
vedi, vedi.
confermi che hai una buona
Vedi che
memoria.
ho
Bravo
una buona
Max,
memoria.
bel lavoro. Grazie.
Grazie, grazie. Quindi, però, il primo anno, appunto, ho fatto il corso e quindi sono riuscito a farmi
Certo.
tutta quanta la stagione. Ho avuto la fortuna di essere stato seguito dal mitico Geo,
Pulidis, certo.
il grandissimo,
Il
il
greco.
greco, che mi ha subito portato dentro anche ad allenamenti. Cioè, nel senso, io partivo, ho fatto sempre, ho fatto fino alla Serie D. Ho fatto giovanili e poi sono andato ad allenarmi come arbitro in Serie B, quindi ho visto un mondo completamente
Ah,
diverso, che
sì.
all'epoca era la Virtus, con Leo Busca che c'era ancora, che militava, e quindi mi ha insegnato un sacco a vedere, a capire il gioco, secondo me è stata la mia fortuna più grande, perché mi ha permesso poi di anticipare quando arbitravo. Certo. Okay? Quindi quando se tu arbitri, riesci a leggere il gioco anticipando, sei un passo avanti e quindi sai quello che potrebbe succedere invece che cadere dalle nuvole. E questo mi ha aiutato un sacco, è stata una figata. E quindi da là poi nel 2014 sono stato promosso in Serie D e ho appunto smesso completamente, ho bloccato in tronco tutta la mia carriera, diciamo, da giocatore, e perché ho detto, boh, se devo arbitrare, che arbitro, basta, fare una scelta, a un certo punto. Storia, quindi ho troncato in tronco.
Hai tagliato il tronco, hai accettato il tronco,
ma ci sei tuffato nel mondo arbitrale.
Mi sono buttato da un tronco dentro il mondo arbitrale. E da là ho cominciato, ho fatto un anno in Serie D, poi sono stato promosso in C2, a Natale dello stesso anno mi hanno buttato subito in C1 e da là poi ci sono rimasto, e con varie poi insomma finali, semifinali, giri, per poi all'epoca era stata una figata e c'era la possibilità nella fase finale dell'anno di andare in giro per l'Italia, certo, a fare insomma soprattutto partite di C2, mi sembrava, se mi ricordo bene, vabbè, insomma comunque, e partite in giro. Qui sono in Sardegna, Piemonte, quando è stato molto molto figo.
Quindi una bella esperienza.
Sì, sì, no,
per un periodo livello, che ricordi.
Secondo me a livello arbitrale, per la passione che avevo, mi è piaciuto veramente un sacco. L'ultimo anno è stato un po' più, diciamo,
difficile,
burrascoso, e che poi è stato l'anno che mi ha detto, boh, secondo me basta, perché sono troppi magheggi strani e quindi... meglio lasciar perdere, e quindi
vuoi farti degli
cose,
amici,
ci sono tante cose che faccio nella mia vita, non ha senso distruggersi, certo, il fegato in questi ambiti, per cui ho abbandonato. Non ci credevano che avrei abbandonato, perché c'è tanta gente che dice che si lamentano magari di come funzionano le cose,
però poi rimane, restano dentro,
poi rimane, e vi faccio, fate quello che volete, se va avanti così io mi tolgo, e mi sono tolto, mi sono preso un sacco di parole, perché chiaramente andavo bene.
Sì, avevi avuto un tuo percorso molto rapido, anche perché il sistema, esatto, ti aveva supportato, senso, e dato, esatto, fiducia e spazio in questo percorso.
Sai, cioè,
pensavano ci fosse, tra virgolette, della riconoscenza da parte tua nel voler...
Esatto, invece zero, hai detto no, ciao, basta.
Sono scelte personali che noi non quindi... andiamo mai a discutere, Max. Però no, è bello sapere, insomma, che Fabio sia felice del percorso di basket da giocatore che ha fatto, e anche nel mondo, sì, arbitrale non è mai banale.
Ma poi è bello, perché in realtà mi ha aperto un sacco il dialogo, no? Cioè, a me è la parte che piace di più, che si vede, è un po' la parte che manca, secondo me, agli arbitri adesso, il dialogo, il rapporto con il giocatore, con l'allenatore. Cioè, non c'è più questa effettiva voglia di no spiegarti. Cioè, è chiaro che tu non puoi fare un comizio in campo, però sai, nel senso, neanche creare sempre un muro. Ed è la cosa che mi piaceva di più a me, era migliorare le partite un po' incancarate, un po', no, difficili da smollare. Invece tu cercare, no, con un po' di tranquillità, andare, dare la spiegazione, dare la pacchetta, dare ragione, queste cose così. E secondo me era la parte più bella, e questa cosa qui secondo me un po' manca, un po' mi dispiace, però insomma,
ma infatti quella... non ho mai litigato nelle partite che mi ha arbitrato con lui, quindi, cioè, non mi ricordo, quindi
questa è fortuna.
Io ti ho allenato e tu hai anche arbitrato partite che io ho allenato?
Secondo me poche volte, poche. Per un paio di volte secondo me sì, ma pochine, tanto, perché eri sempre sui giovani.
Sì,
giovani.
Ecco, invece però... è salvo, perché io non l'ho mai allenato, quindi...
Bene, Max torna dopo non so quante puntate, e questo non so se sia un bene o se sia un male, però... lascerò a te poi il giudizio, visto che
l'hardware sentenza,
come ti piace dire a te, in altre occasioni hai già detto, ai poster, l'hardware sentenza, vabbè, torna appunto la rubrica Cianfrusaglie, l'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie, cose minute all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica sempre di questo podcast... Ritmo!
Sì, anche golf. E sono pronto, Nick, sono pronto.
Non sono della stessa marca.
No, lo so, però mi sembrava carino, dai.
Va Vabbè, insomma, carino, è terribile, tagliamo.
Vabbè, tagliamo.
Siamo partiti, va bene, hai detto caro Nick, sono pronto?
Sono pronto.
Ah, quindi hai rispettato questo.
Assolutamente. Questo.
Perfetto. Un pizzico di storia.
Sì, allora, faccio una breve premessa. Visto il periodo, ho pensato di dedicare Cianfrusaglie alle Olimpiadi Invernali.
Vai! Che, a differenza di quanto ha detto il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro Milano, anche se il commentatore Rai, il giornalista Rai, l'ha chiamato lo stadio olimpico,
sì,
succede di tutto, il presidente si è confuso, ha detto diamo il via ai 15esimi giochi olimpici invernali, in realtà erano, sono i 25esimi giochi olimpici. Però, insomma, ti è piaciuta la cerimonia di apertura?
La cerimonia di apertura
non l'hai vista?
No, l'ho vista tutta, l'ho vista tutta in alcuni frangenti, cioè, mi ha emozionato,
in altri no,
mi è piaciuta, in altri l'ho trovata un po' lenta e pesante, ma come
perché
tutto...
sono anche quei passaggi formali e burocratici, esatto, che sono come dicevamo, giochi olimpici invernali, vai.
Allora, appunto, quelle di Milano Cortina sono è la 25esima edizione dei giochi olimpici invernali. I primi si disputarono nel 1924 a Chamonix-Mont-Blanc,
che bravo, sì,
francese, ed erano previste ogni 4 anni. Fino al 1992 si disputavano nello stesso anno delle Olimpiadi estive, mentre
da Lillehammer
94 si disputano
94,
ma è bellissima la formula, negli anni pari non divisibili per 4,
sì.
Cioè, io ho detto vabbè, matematica,
in sostanza,
ragazzi,
era per andare in alternanza,
sì,
con,
esatto,
le estive, però,
esatto,
trovare una formula matematica che andasse bene, no? Dici, devi trovare la regola, non...
sono andato a sfrucugliare i numeri e ho trovato 2871 atleti ed atleti
in questa edizione di Milano Cortina, la prima, come abbiamo, hanno detto miliardi
diffuse
di volte, tutta diffusa tra più località, e Livigno e Cortina, eccetera, eccetera.
Se la cosa evita di fare degli spropositi economici, crea degli impianti sportivi che restano, eccetera, non mi è sembrato...
La terza Olimpiade in Italia, dopo Cortina negli anni 50 e Milano e
Torino
nel 2006. Vedi che sono preparato senza appunti.
Bravo. 93 nazione e 116 eventi sportivi per 16 discipline.
Ma chiediamo a Fabio, quale disciplina delle Olimpiadi invernali, tu che sei un freestyler, non so, lo snowboard, dove fanno delle robe folli, gli sci, dove...
con tutte le loro acrobazie, incredibili, quello è incredibile. In realtà adesso non so, perché io non sono un grande appassionato di sport in generale, però tipo mi piace un sacco, c'è una competizione bellissima di freestyle, sci alpinismo,
sì,
e dove ci sono questi ragazzi che vengono buttati sopra le vette delle montagne e scendono giù per questi canaloni bellissimi. Quelle sono le cose che a me piacciono un po' di più, però se devo dire, ho rivalutato un sacco il curling, incredibile.
Tra l'altro, nel giorno in cui noi registriamo, la squadra mista italiana dovrebbe affrontare
la Gran Bretagna
per il bronzo, quindi
mi pare, sì.
Le ascoltatrici e gli ascoltatori sapranno già
di uno con gli Stati Uniti,
purtroppo. Perché il curling è un tuo pallino, tra l'altro,
sì,
io lo trovo inguardabile, però è una mia scelta. Io sto aspettando solo l'11, che tra l'altro è domani in realtà, quindi quando usciamo, che inizia il torneo di hockey su ghiaccio maschile.
No,
tra l'altro grandi le ragazze italiane, che hanno battuto pure il Giappone dopo la Francia, sono nelle prime 8.
Mi sono guardato comunque il freestyle dello snowboard
giusto perché,
e ho avuto 2 giorni di male alle ginocchia,
esatto, per conto loro.
Porca miseria.
Guarda, se guardi l'età media, ogni tanto dice, ma quello che si butta giù dallo slittino 53 anni, quello che fa lo skeleton è 44, comunque dei pazzi scatenati in freestyle tutti i ventenni,
direi,
le giunture,
direi. Vabbè,
no.
Comunque,
cos'altro hai sulla storia?
Ma niente,
se no hai questo secondo...
No, sono andato a guardarmi anche le medaglie, sono molto belle, cioè, sai che è un po' una mania,
tu hai un feticcio sulle,
esatto,
medaglie,
sulle,
sì,
medaglie. Infatti ho ancora,
c'è chi colleziona francobolli, tu collezioneresti medaglie?
Sì, no, ma è non, che non ho vinto
nulla,
no, di...
non vincerle, collezionarle vinte da altri anche,
sì. No, avere in mano la medaglia dell'Europeo è stata una roba
quella
bellissima,
quella di Martina,
sì,
certo.
E comunque sono state create dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, presentate a Venezia il 15 luglio 2025.
Queste sono quelle cose che piacciono a te. Va bene, va bene. Leggo qui nella scheda che la redazione ha preparato.
Vai.
Pietre ruggenti. Non voglio sapere. Fabio può uscire un attimo?
No. L'ha menzionato. Il curling ha origini scozzesi risalenti al XVI secolo.
Ma il significato di curling è pietre ruggenti o te lo sei
inventato tu? No, dunque viene chiamato Roaring Game, quindi gioco tonante. Allora, nato come passatempo invernale su laghi e stagni ghiacciati, dal resto però tutto quello che è scozzese io lo guardo sempre con attenzione.
Professore Simone Grigoletto, sai che frequenta la Scozia per degli stabilimenti di altro tipo?
Sì, no, infatti. Inizialmente utilizzavano pietre di fiume levigate, spesso senza i manici e lanciate su ghiaccio naturale ovviamente. La prima testimonianza scritta risale al 1620 e il primo club fu fondato in Scozia nel 1716, Curling Club Kilsay, che è una cittadina scozzese, lì interessante.
Certo.
Tra l'altro c'è un solo produttore di pietre che ha l'esclusiva e leggevo che ha accumulato pietre di granito, perché è granito per il prossimo
anno. Ma tra le sliding stones, cioè le pietre scivolanti, e the rolling stones, quale preferisci? Io direi Rolling Stones.
Va bene,
ti piacciono i Rolling Stones?
Allora è diventata disciplina.
No, basta, è
olimpica, finisco nel 24 a Chamonix, per essere rimessa a Nagano nel 98 alla 18ª edizione.
Vabbè.
Sai qual è la patria italiana del curling?
Cortina.
Esattamente, Cortina d'Ampezzo. Dal d'Ampezzo si dà 1925.
Vabbè. Bravo Max.
Grazie.
Evviva questo Italia Team, che ho sentito una sociolinguista dire che è una roba allucinante, che siamo riusciti, tutti siamo Team USA, Team Svezia, Team Austria, noi Italia Team, una roba in inglese sbagliato completamente. Vabbè, ma questo è un altro discorso, di un altro podcast, di un'altra storia. Vedo che hai un ulteriore foglio davanti a te, ma in questo caso coinvolgiamo Fabio.
Assolutamente, vai. Anche perché non posso non approfittare della presenza di questo nostro graditissimo ed eclettile.
Mi piace che è un po' rettile anche.
No, ho voluto creare un neologismo.
Ah, vabbè, perché dici arrampicandosi come un geco.
Esatto.
Eclettile.
E ho pensato,
perché c'è anche rettile nelle eclettiche. Vabbè, ma è un po' un'altra storia quella.
E ho pensato di dare questo titolo alla rubrica Tutto al contrario di tutto. Ok?
Tutto il contrario di tutto.
E
vuoi anche uno stacchetto improvvisato?
No, voglio comunque vincere il premio, provare a vincere il premio. C'è più intelligenza su Marte, quindi
al globo terracqueo o in generale?
Esatto, in generale.
Ma c'è più intelligenza su Marte.
Allora, 10 domande che diventeranno 11.
Tutto per te. Vai Max, voce.
L'autopunizione. Sei un ex arbitro e attualmente un giocatore di basket. Quante volte ti sei fischiato fallo tecnico da solo mentre eri sotto la doccia per aver cantato stonato?
Non so, canti sotto la doccia?
Sì, ma non mi sono mai dato fallo tecnico.
Ma è indulgente con se stesso, vai.
Allora, dilemma...
Intanto che so che sono scarso, quindi tanto vale... Insomma.
Come cantante. Ma da cantante sotto la doccia è una categoria a parte.
Vabbè. Dilemma evolutivo. Da biologo. Ci spieghi scientificamente perché l'apertura alare di un pivot di serie D è spesso inversamente proporzionale alla sua voglia di difendere?
Probabilmente perché dal punto di vista scientifico il tragitto di un impulso nervoso dal cervello ai muscoli è più lungo.
Ah, okay. Qui invece tiro in causa il nutrizionista. Il pasto pre-gara è meglio un piatto di riso in bianco pesato al grammo o un panino con parchetta a onto preso al volo per attivare le fibre bianche?
Sicuramente il panino.
Mi pare il panino con la porchetta e anche con delle uova dentro.
Post gara, non pre-gara.
Pre-gara o
post
gara? Pre-gara. Pre-gara, allora ci aggiungerei anche il burro di arachidi.
Come minimo, per farlo più saporito.
Antropologia padovana. Secondo i tuoi studi, esiste un ceppo genetico particolare che spinge i cestisti padovani a lamentarsi con l'arbitro rigorosamente in dialetto stretto dopo ogni layout sbagliato?
Sì, chiaro. Perché ormai sono tutti giovani ragazzi, quindi non capiscono il dialetto, quindi possiamo permetterselo.
Certo.
Integrazione spinta. Se potessi creare un integratore magico per i minuti finali di una partita combattuta, conterrebbe più caffeina o più imprecazioni tipiche venete?
Imprecazioni
tipiche venete.
Questo sarebbe l'integratore...
Integrazione spinta.
Per un gran finale. Spinto. Quindi più caffeina o più imprecazioni in finale?
Secondo me io butterei per la caffeina.
E caffeina più integrativa.
Le imprecazioni sono una conseguenza del finale andato male.
Vedi che ci volevo arrivare.
Però siccome siamo fiduciosi che il finale vada bene, andiamo di caffè.
Allora, qui ho bisogno del tuo aiuto, perché si parla di un esercizio a corpo libero ad alta intensità che combina una sola sequenza, squat, plank, piegamento sulle braccia e salto esplosivo.
Ah, vuoi sapere come si pronuncia?
Esattamente.
Barbies. Che non sono le Barbie.
Ok.
C'è una P in mezzo, o no?
Burpee S.
Ok, quindi quanti burpees di punizione daresti a te stesso dopo aver visto un tuo compagno di squadra mangiare un tramezzino con la maionese nell'intervallo tra il secondo e il terzo quarto?
Fare a lui?
Gli faresti fare a lui?
Cioè, il minimo, una dozzina,
cioè, diciamo. Più anche un paio di calci nel culo.
Biomeccanica creativa. È scientificamente provato che tirare un mattone contro il tabellone aiuti a rafforzare la densità ossea degli avversari che prendono il rimbalzo.
Guarda, mi ricorderò per sempre il primo anno che giocavo all'USMA di questo passaggio, se posso anche dare il nome, che così magari del nostro mitico Marco Zuccato, che praticamente tira sta sassata clamorosa a due mani, non so, tipo poteva essere un passaggio, colpisce il tabellone, si sente proprio il suono, un boato, e rimbalza via velocissimo e penso che si sviluppi poi un contropiede avversario. È stato clamoroso, quello non lo ricorderò per sempre.
Famoso break.
Grazie Zuc.
Grande Zuc.
L'espulsione perfetta. Meglio fischiare un fallo tecnico a un tuo ex compagno di squadra o fargli una dieta senza carboidrati per 3 mesi? Quale delle due crudeltà ti dà più soddisfazione?
Penso la seconda.
La dieta, sì.
Una persona
lì è proprio espulso diretto, proprio.
Allora,
si toglie il saluto a vicenda.
Qui invece ti propongo un dilemma alimentare.
Vai.
Se mangi un radicchio di Treviso prima di giocare contro una squadra trevigiana, stai commettendo un atto di cannibalismo sportivo o stai solo cercando di assorbire i poteri dell'avversario tramite l'apparato
dirigente? Questo è difficile, ma probabilmente fare la prima.
Cannibalismo
sportivo. Sì, il cannibalismo.
E quindi quando andrai o andremo a Venezia non potremmo che non fermarci qualcosa così.
Vabbè, i tramezzini sono veneziani di origine.
Sì, quindi. Però i cicchetti, tanta roba.
Quindi devi mettere il tramezzino con la sarda, non con la maionese.
Mamma mia. Allora, la prova finale. Se Darwin vedesse
un sesto... Siamo alla decima domanda di 10, che sono 11.
Esatto. Se Darwin vedesse un sesto uomo che entra in campo, inciampa sulla linea di fondo e perde la scarpa, parlerebbe di selezione naturale o di serata storta al palazzetto?
Selezione naturale. Perché secondo me è brutto. Cioè, se uno inciampa sulla riga, vuol dire
Tu mi dici che i bimbi di oggi, Max, spesso succede, no? Esatto. La loro capacità motorie e coordinative nei bambini di oggi.
Ho visto gente inciampare sul nulla, proprio.
Molto bello, lì farei selezione naturale.
Gravità selettiva. Esiste una spiegazione biofisica per cui, dopo i 30 anni, il canestro sembra alzarsi di 5 cm ogni volta che provi a saltare, ma solo durante la fase di riscaldamento davanti alle fidanzate mogli.
Sì, perché secondo me lì entra in gioco tutta la questione, no, competitiva con te stesso. Dici, no, devo dimostrare, non sono ancora giovane, sono ancora giovane. E invece il tuo corpo dice, oh, beh, ciao. E quindi...
Grande Fabio, grazie per essere stato nostro ospite al nostro microfono. È stato un vero piacere fare questa chiacchierata con te e ovviamente avere l'occasione di rivederci per un'altra volta di persona. Avevi qualcos'altro?
No,
vedo che continui a fissare.
No, sono abbastanza piacevolmente sorpreso che hai risposto praticamente quasi seriamente alle mie domande stupide, quindi
erano anche lunghe, articolate. Ti sei impegnato molto. Ti faccio un applauso.
Grazie.
E quindi, Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo verso la fine di questo mese di febbraio, quando le Olimpiadi invernali saranno terminate e quando invece inizierà il tuo caro amato festival di Sanremo. A quel punto. 24
di febbraio. Okay.
Ciao a tutte e ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.